Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla partita di questa sera che il Parma giocherà alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino in casa dei Granata, allenati dall'ex Roberto D'Aversa, l'ennesima tappa verso una salvezza che, dobbiamo dirlo, è in cassaforte, però vedremo, insomma, il Parma ha tanti ancora obiettivi da raggiungere in questa stagione, compresa, non ultima, forse la più importante, questa continuità. Il Parma è arrivato a 5 risultati utili consecutivi, potrebbe questa sera raggiungere quota 6 contro il Torino che si trova 4 lunghezze indietro in classifica, vanta a sua volta 6 punti in più rispetto alla Cremonese terz'ultima e qualcosina deve ancora fare per andare a conquistare la permanenza in categoria. Torino che, ricordiamo, da qualche settimana ha cambiato allenatore. Roberto D'Aversa ha sostituito in corsa Baroni e finora il bilancio dell'ex tecnico crociato è di una vittoria all'esordio contro la Lazio e una sconfitta onorevole 2-1 al Maradona contro il Napoli, campione d'Italia in carica. Scriveteci al 333-9200-170, giornata di vigilia, quindi ovvio che la domanda che vi facciamo è chi fareste giocare questa sera. Le novità delle ultime ore: Bernabé ancora indisponibile per questo problema allo psoas insieme a Frigan e Alquist, al contrario rientra Valenti dalla squalifica e Bricchi, che ha superato il piccolo fastidio, ma stasera potrebbe partire dalla panchina. Tra i 23 convocati c'è anche, questa non è novità delle ultime settimane, anche il terzino della primavera, Mena Martinez, quindi insomma non ci sono grosse novità sui giocatori. Vedremo un po' se invece ci saranno a livello di interpreti per una 28esima giornata che si apre stasera con Torino-Parma alle ore 20:45. Lo ricordiamo, Radio Cronaca in diretta, in esclusiva, su Radio Parma a partire dalle 20:30 e poi subito dopo il triplice fischio finale alle 22:45 su 12 TV Parma inizierà diretta live per seguire il post partite, tutte le interviste in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino, quindi potete seguire la partita sulle frequenze Radio Parma 102-104 oppure anche sulla app di 12 TV Parma e Radio Parma e anche sul sito www.12tvparma.it, quindi come sempre grande copertura da parte della nostra emittente per questo Parma che si sta avvicinando a grandi passi alla salvezza. È una giornata che proseguirà domani alle 15 con Inter-Atalanta, poi alle 18 ci sarà Napoli-Lecce, alle 20:45 Udinese-Juventus, infine domenica partite che potrebbero interessare, insomma, da vicino la lotta nei bassi fondi, lunch match alle 12:30 tra Verona e Genoa, alle 15 Pisa-Cagliari insieme a Sassuolo-Bologna. A proposito di Bologna, ieri 1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma nel derby italiano, gol di Bernardeschi e poi ha risposto Pellegrini, si deciderà tutto nel ritorno in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Como-Roma, big match di giornata alle ore 18, lizza per un piazzamento Champions, e poi Lazio-Milan 20:45 chiuderà lunedì il posticipo Cremonese-Fiorentina 20:45, davvero Stadio Zini, uno scontro diretto da brividi. Vediamo, andiamo a leggere qualche messaggio. Ciao Marco, mi auguro questa sera una bella vittoria, chi segna? Il solito Pellegrino che contro il Toro abituato, sempre Forza Parma, Francesco da Verona. Eh sì, perché Pellegrino ha questo rapporto, feeling speciale con il Torino. Finora affrontato due volte, ha segnato 4 gol, tutti e 4 alternati, 2 doppiette, lo scorso anno decisive per il 2-2, quest'anno per il 2-1 che il 29 settembre segnò tra l'altro la prima vittoria in campionato del Parma di Carlos Cuesta. Vedremo se stasera si ripeterà. Pellegrino che alle squadre di Torino ha segnato, perché ricordiamo anche la prodezza di testa alla Juventus nell'aprile di un anno fa, che regalò appunto un successo pesantissimo ai danni dei bianconeri. Quindi Pellegrino, quando vede le squadre di Torino, quando vede Granate e squadre di Torino, si scatena sempre. Ma noi per fare un pochino il punto e capire quali sono le intenzioni del Parma di questa sera, andiamo ad ascoltare uno stralcio delle dichiarazioni di ieri di questa in conferenza.
Meglio gestire i risultati positivi dei risultati negativi, sicuramente tutto ti porta apprendimenti, tutto ti porta ad avere aspetti che puoi prendere per la tua crescita. In questo modo anche devo dire che la squadra è stata equilibrata, quindi sa che uno per riuscire ad avere risultati positivi hai bisogno di prestazioni di alto livello, che per avere quelle prestazioni hai bisogno di lavorare molto, e quindi quello non manca, quella capacità di lavorare sempre provando a dare il massimo è sempre lì, e quello ti aiuta a mantenere i piedi per terra. Quindi la squadra è consapevole di voler mantenere quella linea, e dello stesso modo di cosa deve fare per avvicinarci, che lavorare molto, e lavorare bene.
Palla in tribuna.
E questo era Carlos Cuesta ieri al Mutin Training Center di Collecchio nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ma chi seguirà questa sera il Parma come inviato per la Gazzetta di Parma è Sandro Piovani. Ben ritrovato, Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Allora, semplicità fatta persona, Carlos Cuesta, a frase è più facile gestire risultati positivi che quelli negativi, però forse anche in questo si sta nascondendo questa ritrovata serenità, questa serenità del Parma che da un po' di tempo a questa parte ha sempre ben chiaro l'obiettivo in testa.
Diciamo che da qualche tempo a questa parte il Parma sta facendo dei piccoli passi avanti ogni partita. Al di là del 5 risultati utili consecutivi, la squadra giovane sta, trovando una maturità che magari è anche inaspettata. E ci sono dei giocatori che per la prima volta sono in Serie A e cominciano a entrare in questo ingranaggio. Altri giocatori che cominciano ad entrare nell'ingranaggio voluto da questa, e diciamo che questa combinazione sta dando questi risultati, insomma.
Una combinazione che sta dando ottimi risultati. Allora ti chiedo se questa striscia potrà proseguire questa sera. Una partita definirei un po' scorbutica, nel senso che insomma abbiamo imparato a conoscere negli anni D'Aversa, anche lui un allenatore molto pragmatico, sempre equilibrato, molto solido, molto compatto. Tra l'altro oggi sulla Gazzetta di Parma sottolinea anche i precedenti tra il Parma e il grande ex. Finora in campionato non c'è andata troppo bene, perché c'è un pareggio, un KO, c'è quel precedente felice in Coppa Italia un paio di stagioni fa, quando il Parma sbancò 4-2 il campo del Lecce, e tra le file del Lecce segnò Gabriele Strefezza, che fortunatamente oggi gioca nel Parma. Quindi ti chiedo, questa sfida, questa D'Aversa, come la vedi? Sarà una partita a scacchi? Ti aspetti che, vista anche la classifica, si possa vedere qualcosa di diverso stasera?
Ma io credo che qualcosa di diverso si vedrà sicuramente, non tanto per quanto riguarda la classifica, ma per quanto riguarda le disponibilità. Personalmente non credo che Bricchi possa giocare dall'inizio, perché arriva da un mezzo acciacco, è stato lasciato a riposo a Firenze. Sarebbe forse, valuteranno poi loro se arrischiarlo dall'inizio o no, potrebbe essere un problema. E quindi vedremo paradossalmente un Parma con 4 difensori centrali e un esterno, a mio avviso, e poi dopo vedremo come giocherà invece in avanti. E va detto che le squadre di D'Aversa, oltre a giocare con i 3 difensori, solitamente D'Aversa ama molto infoltire il centrocampo. Sì. E quindi credo che sarà quella la zona cruciale dove si giocherà un po' tutto, ecco.
E oggi nella formazione iniziale Schieri, Cremaschi da mezzala destra, potrebbe essere questa novità proprio per cercare un centrocampo più fisico. Quindi ti chiedo innanzitutto un commento sul debutto di Cremaschi a Firenze, poi soprattutto se poi Cremaschi domani, stasera da mezzala, possa ritrovarsi ancora meglio, visto che insomma si addice di più a quelle che sono le sue caratteristiche.
Beh, naturalmente intanto vediamo se giocherà, sì. Quella lì, quando si fanno le formazioni c'è sempre un po' di difficoltà, soprattutto con allenatori come questa, che non parla quasi mai della formazione, o perlomeno mai dà indicazioni dirette, addirittura sul sistema di gioco. Ieri, pensando alla formazione di oggi, si poteva anche immaginare le due mezze punte come succedeva qualche tempo fa, ovvero Strefezza e Ondrejka in appoggio a Pellegrino, e allora sarebbe stato un 4-3-2-1 proprio per giustificare anche l'assenza di Bricchi. Cremaschi io l'ho visto bene, perché dopo alcuni minuti in cui sembrava spaesato da esterno destro di difesa, ha cominciato a guardare la linea, ha cominciato a guardare la linea di fronte, insomma ha usato l'intelligenza che non fa mai male e quindi si è adattato bene. Ha avuto secondo me un po' di impasse fisica sempre all'inizio della partita per adattarsi ai ritmi e alla corsa, non che avesse problemi, ma proprio decidere quando correre, come correre, con che velocità, e poi invece è uscito bene alla distanza facendo i bei anticipi e soprattutto partecipando anche alla fase offensiva, come si poteva peraltro immaginare, visto che lui è comunque un centrocampista.
Eh sì, allora, restando sempre sull'aspetto tattico, ti leggo questo messaggio del nostro amico Andrea Cagnin, che salutiamo. Non sono d'accordo con chi chiede un Parma più in attacco. Credo l'equilibrio del Parma sia stato trovato da questa, e sbilanciarsi vuol dire perdere questo equilibrio, come è stato dimostrato in passato. Penso che si riferisca soprattutto alle due partite con Atalanta e Juve. Cremaschi, mezzala sarebbe stimolante, quindi lui approva la tua scelta di Cremaschi oggi a posizione di mezzala destra nelle formazioni della vigilia. Ecco, ti chiedo questo, siccome poi a questa gli si fa sempre la domanda tra costruzione e distruzione, adesso la sensazione è che il Parma il suo equilibrio in questo 5-3-2, 3-5-2 lo abbia trovato. Chiaro, ci sono delle assenze che hai fatto giustamente notare tu, perché è chiaro che l'assenza di Brički, Bernabé peseranno. Peserà in positivo anche il rientro di Valenti, quindi con la possibilità di poter schierare anche Circati e Del Prato eventualmente a destra, però ti chiedo proprio questo, cioè adesso il Parma, anche tu sei dell'idea di per ora mantenere questo equilibrio, comunque non andare ad azzardare o a rischiare troppo?
Allora, sono non d'accordo, molto più che d'accordo, perché finché non si sono superati 37-38 punti, è inutile fare tra virgolette esperimenti o ritornare a sistemi di gioco che già in passato effettivamente non hanno dato quei risultati che ci si aspettava. Poi secondo me bisogna ragionare anche a seconda di chi è in campo. Con Pellegrino terminale offensivo è chiaro che uno ci si immagina che si debba arrivare ai cross e quindi i due esterni un po' di qualità, cioè Valeri e Cremaschi domenica scorsa, ma anche Del Prato possibilmente questa sera, o mezzale come Cremaschi e anche Sorensen, anche se lui è più un giocatore di profondità che non di assist, diciamo, con uno come Pellegrino che ti porta sulla squadra, che ti chiama ad alzare la difesa, a portarsi in avanti, credo che in questo momento sia difficile cambiare il sistema di gioco.
Eh sì, quindi probabilmente si andrà avanti su questa linea, sempre sui singoli. Bene Cremaschi, delusione dal nuovo giovane attaccante al posto di Pellegrino. Marche si riferisce chiaramente al Fej. Diciamo la verità, il Fej Firenze ha fatto poco nulla, chiaro che magari non era neanche il contesto migliore, peccato perché proprio in quel momento al Parma si erano aperti degli spazi, quindi insomma con un po' più di cinismo in più, un po' più di attenzione alla gestione dei palloni, si poteva anche fare il colpaccio. E il Fej mi confermi, fase d'adattamento, comunque lui in questo momento è la riserva di Pellegrino, quindi insomma continuerà con questo utilizzo, ogni tanto qualche spezzone, e poi immaginiamo che dal prossimo anno potrebbe trovare più spazio.
Ma io credo che sia un giocatore molto grezzo, arriva dalla Serie B francese, che con questo non è una discriminazione aver giocato in B in Francia, però sì, deve trovare anche, quando tu arrivi in Italia per la prima volta in Serie A o sei veramente un fuoriclasse, allora esplodi subito, se no ti devi adattare, ci vuole un po' di tempo, si deve adattare alla squadra anche, a come gioca il Parma. Gli chiede, secondo me, se deve fare proprio il vice Pellegrino, cioè giocare come gioca Pellegrino, una fisicità e una esuberanza e anche un coraggio che per il momento lui non ha messo in mostra.
Eh sì, questo chiaramente è una cosa che si è vista nei due spezzoni, sia con la Juventus al Tardini che poi domenica al Franchi. Solito ballottaggio tra i pali, ormai sappiamo il tuo pensiero, però insomma te lo richiedo, visto che insomma potrebbe essere oggi la volta di Suzuki. I sentori da collecchio dicono che si sta avvicinando sempre di più al rientro di Suzuki. In quei casi, secondo te, questa che ragionamento? Adesso non ti chiedo chi gioca, insomma, non lo possiamo sapere, ma che tipo di ragionamenti può fare questa sul chi far giocare in porta? Cioè, cosa si consulta con la società? Si consulta con Pavarini? Parla con i due ragazzi? Insomma, come si gestisce questo avvicendamento? Che prima o poi ci sarà,
Penso che sia un po' di tutto questo con la dirigenza tecnica, con Pavarini, con i medici anche, perché arriva da un infortunio importante. E quindi, allora, secondo me il cammino, lo ribadisco, è questo. E siamo partiti con la gerarchia Suzuki, Corvi e Rinaldi, no? Si è fatto male Suzuki e giustamente gioca a Corvi. È stato provato anche Rinaldi in una partita strana, che era quel Napoli-Parma famoso dell'autobus davanti all'area, e Rinaldi si è dimostrato anche lui all'altezza, quindi vuol dire che il Parma ha tre portieri all'altezza della Serie A. All'inizio della stagione si sapeva che Suzuki avrebbe giocato un altro anno per poi partecipare ai mondiali e quindi essere ceduto, nell'ottica di quella
tanto è caduta la linea, abbiamo perso Sandro, lo recuperiamo a brevissimo. Insomma, stava raccontando un po' questo dualismo tra Suzuki e Corvi. Tra l'altro, ricordiamo, stasera saranno 332 supporter crociati che seguiranno la squadra in trasferta. Insomma, un numero non così irrilevante, considerando poi, insomma, la collocazione temporale della partita, venerdì sera alle 20.45. Però 332 tifosi del Parma, ricordiamo, in protesta, non avevano seguito la tifoseria organizzata. Poi, se centro di coordinamento, invece la partita al Franchi contro la Fiorentina. Sandro, ti abbiamo recuperato, stavi finendo il tuo ragionamento sui due portieri.
Sì, stavo dicendo, si sapeva da inizio stagione che Suzuki sarebbe stato ceduto dopo i mondiali, che il Giappone fa. Poi c'è stato questo inghippo dell'infortunio, un brutto infortunio, va detto. E però a questo punto, se Suzuki è guarito, secondo me bisogna, tra virgolette, tornare all'idea iniziale, ovvero Suzuki gioca, poi sarà ceduto e l'anno prossimo toccherà a Corvi essere portiere del Parma.
Eh sì, allora, intanto due messaggi su Suzuki. Se ce la vediamo brutta a centrocampo, se gioca Suzuki non sarebbe male avere in attacco il Fesh e Pellegrino insieme. Questo è Bonaz, ci potrebbe stare. Poi abbiamo Suzuki pagato 10 milioni, non penso arriveranno grosse offerte, per cui resta, vedremo. Questo è Roberto, vedremo, anche se, insomma, già lo scorso anno qualche manifestazione di interesse anche da club prestigiosi c'era stata, anche se poi chiaramente adesso...
Ah, io credo mancano 10 partite, sì. Che se fa 10 partite buone, questo ragionamento che ha fatto l'ascoltatore è corretto e va, tra virgolette, contrastato, va cancellato con le parate di Suzuki, il comportamento in campo. Cioè, Suzuki, se vuole effettivamente essere protagonista del progetto di cui abbiamo parlato, deve dimostrare in 10 partite di essere tornato quello di 4 mesi fa e di non avere conseguenze da questo infortunio, e poi magari non arriveranno le offerte da 40 milioni ma da 30, secondo me sì.
potrebbe arrivare qualcosa. L'adattamento di Elfej lo si ottiene facendolo giocare, quindi otteniamo velocemente la salvezza in modo da dargli più minutaggio. PS, questo è Davidoni, io Suzuki l'ho messo su al fantacalcio con riserva Corvi, comunque vada in porta, dovrei essere coperto. Chiudiamo anche perché effettivamente questo ci fa notare un nostro radioascoltatore, ci scrive: nella solidità della difesa del Parma, quali possono essere i meriti di Gabriel Paletta? Si parla spesso dei meriti di Pavarini, e mai di Paletta, varrebbe la pena indagare. Allora giro la domanda a Sandro, che Paletta l'ha conosciuto sia come calciatore, adesso te lo sei ritrovato in questa nuova veste di collaboratore nello staff tecnico di questa. Beh, insomma, questa che cura la fase difensiva è innegabile. Sicuramente avere un ex difensore di tutto rispetto come Paletta probabilmente aiuta.
Di tutto rispetto, e che conosce il calcio italiano, perché alcuni collaboratori di questa, come questa, arrivano da dall'estero e quindi non direttamente dal calcio italiano. Paletta lo conosce bene perché ha frequentato non solo la Serie A, non dimentichiamocelo, e quindi lo conosce in campo, lo conosce come tecnico. Poi devo dire che purtroppo adesso si fa un po' più fatica a confrontarsi anche, come dire, a microfoni spenti, però mi sembra sempre, quelle poche battute che abbiamo fatto in questi mesi, che sia molto molto accorto sul suo ruolo.
Sì. È stato, guarda, un arrivo quasi a sorpresa che però insomma ha fatto felici molti tifosi del Parma, nostalgici e non, anche se insomma poi si sottolineano i meriti di Pavarini, che sicuramente li ha, perché non è un caso che da quando è arrivato lui Suzuki era cresciuto lo scorso anno e poi Corvi sta facendo la stagione che sta facendo, ecco, direi assolutamente al di là di ogni perosa aspettativa. Allora, guardando un po' in casa anche da altri e in casa nostra, ti leggo due messaggi. Stasera un pareggio può far contenti tutti, visti anche gli scontri diretti: Pisa-Cagliari, Verona-Genoa e soprattutto Cremonese-Fiorentina, utile a dare indicazioni sulla quota salvezza. Questo è Lorenzo. A proposito, ti chiedo, firmi per un pareggio, visto che insomma Paolo Grossi ci sta ascoltando e dobbiamo...
Ma, allora, si dice che nel calcio non si firma mai per il pareggio.
Questa direbbe di no, questa direbbe di no.
Questa direbbe di no, io direi di sì, perché portare a 6 la striscia dei risultati utili consecutivi, portarsi a un paio di punti dalla salvezza matematica, 2 o 3, insomma credo che sarebbe un altro passo avanti importante. Naturalmente non si fanno i calcoli di dire si pareggia o non si pareggia, però se arrivasse un pareggio io tornerei da Torino questa sera abbastanza contento.
Abbastanza. Allora, ci ricorda il nostro amico Luca.
Chiaramente, se becchi gol al 95esimo, vinci 1-0 fino all'ultimo, allora no. Ma,
così no. Beh, ricordo, ma... a Torino un 4-4, che eravamo avanti 4-1 in un anno poi disgraziato per il Parma. Esatto. Insomma, meglio, esatto, meglio non ricordare quei precedenti. Allora, intanto Luca ci segnala che oggi è il compleanno di Luca Bucci, tanti auguri a Luca Bucci. Poi, sempre legato alle altre partite, Davidone: buongiorno Marco, lo sai che sono scaramantico e posso dirti che secondo me, vista la probabile sconfitta di stasera, stiamo toccando ferro, non dovremmo perdere molti punti rispetto alle squadre che ci seguono. Il Lecce infatti dovrebbe prendere 2 pere dal Napoli, vedo una vittoria del Verona, attenzione, sarebbe la seconda consecutiva, e del Pisa contro Genoa e Cagliari, un bel pareggione tra Cremonese e Fiorentina, sì, ma tanto la Fiorentina torna su. Ecco, non abbiamo dato uno sguardo alle altre partite, allora te le leggo al volo, insomma inquadrandote anche a livello temporale. Napoli-Lecce domani alle 18, poi domenica c'è Verona-Genoa alle 12.30, Pisa-Cagliari alle 15 e poi abbiamo ovviamente match per eccellenza, scontro da brividi, Cremonese-Fiorentina lunedì sera alle 20.45 allo Zini. Questa giornata come la vedi? Tralasciando ovviamente il risultato di Torino-Parma.
Beh, diciamo che come hai detto tu, il match dello Zini diventa molto importante soprattutto per una Cremonese che è in discesa netta e costante, perché se la Fiorentina è in difficoltà praticamente da sempre, la Cremonese all'inizio aveva fatto la bocca buona ad una classifica interessante, non dimentichiamoci che, se non ricordo male, aveva fatto 2 o 3 vittorie consecutive, sì, all'inizio partendo dal Milan. Adesso fa molta molta fatica e quindi secondo me è una delle candidate principali alla retrocessione. Dico purtroppo perché è la trasferta più vicina che abbiamo e quindi l'anno prossimo sarebbe bello tornarci. Sì. Però questa secondo me è la partita da seguire con più attenzione per il futuro della zona salvezza. La Cremonese sta facendo una fatica terribile, soprattutto dal punto di vista, mi sembra, psicologico. È la prima difficoltà, adesso paga e duramente Dazio. Quindi la sua caduta, la sua discesa, insomma, credo che per la Cremonese, paradossalmente, nonostante siano 2 squadre in grande difficoltà, paradossalmente, credo che la Fiorentina, che la Cremonese abbia più da perdere della Fiorentina in questa partita.
Sì, allora Francesco 62, per noi è meglio che a Cremona vinca la Fiorentina, vedremo. Insomma, nella peggiore delle ipotesi il Parma comunque anche alla fine di questa giornata manterrà almeno 9 punti sulla zona retrocessione, proprio un calcolo matematico che abbiamo fatto tra l'altro con Sandro di ritorno da Firenze. Mi raccomando, domani ampi servizi sulla Gazzetta di Parma, sulla partita Torino-Parma, seguita dall'inviato Sandro Piovani, che ringraziamo. Insomma, ti auguriamo buona partita e ci rileggiamo domattina sulla Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao, ciao Sandro Piovani, era con noi. Sandro, andiamo a leggere qualche messaggio. Gaetano da Bari: l'importante è muovere la classifica tra Torino e Cremonese, è fondamentale fare 4 punti. Gaetano da Bari, sì, i 4 punti che poi ci porterebbero a 38 praticamente, consoliderebbero, legittimerebbero la salvezza. E invece ci scrive Filo: perché parlare di pareggi? Date per scontato che stasera non si possa vincere, io metto 2 secco, 1-2 Filo, insomma, potrebbe essere un risultato plausibile. Ancora Andrea Cagnin, torniamo sull'argomento Suzuki. Per quanto riguarda Suzuki, credo per la cessione a sovvalutazione serviranno più i mondiali che le 10 partite del campionato, d'accordo con Sandro per la gestione dei portieri. Poi abbiamo Davidone: sì, ma tra una squadra psicologicamente fragile come la Cremonese e una squadra inguardabile come la Viola vedo un bel pareggio. Proprio di Fiorentina, ieri sera vittoria in extremis al 93esimo su rigore in rimonta contro i polacchi del Rakov nell'andata degli ottavi di Conference. Insomma, che la Fiorentina vada avanti in Conference non è più una brutta notizia per tutte le dirette concorrenti nella corsa salvezza, perché solo pensare alla prossima settimana dove ci sarà un'impegnativa trasferta lunedì allo Zini, poi rientro in nottata e poi all'indomani, il mercoledì, bisogna partire poi per la Polonia perché c'è subito poi la gara di ritorno. Quindi insomma diventa davvero un tour de force che un giovedì un po' al limite, no? Anche nella gestione poi delle forze per la Fiorentina, ma insomma 2-1 è un risultato che lascia ancora aperto il discorso qualificazioni. Ma ora noi siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Marzo meno 1000.
Cos'è uno scioglilingua?
No, è uno scioglidubbi. Ho deciso Scelgo Ford. Solo a marzo sulla gamma Kuga e Puma ST Line-X in pronta consegna c'è un extra bonus di 1000 euro in aggiunta alle promo in corso. Vieni in concessionaria.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Vuoi prodotti freschissimi, convenienti e buoni? Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Dal 9 al 15 marzo, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da utilizzare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro. Riempi il carrello e risparmi. Più freschissimi prendi, più buoni ricevi. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci in diretta su Radio Parma per la seconda parte di Palla in tribuna. Andiamo a leggere messaggio di Italo: la Cremonese è in crisi anche perché si è infortunato Baschirotto, perno della difesa. Chi è stato a lungo un perno della difesa del Parma è, l'abbiamo in diretta con noi, Simone Jacoponi. Ciao Simone!
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, tra l'altro, l'ultima vittoria del Parma a Torino risale al 10 novembre 2018 grazie ai gol di Gervinho Inglese, e quel giorno in campo c'eri anche tu, Simone. Possiamo dire che quella fu una di quelle partite che vi diede consapevolezza dei vostri mezzi? Cioè, in una di quelle occasioni, vincere a Torino vi ha fatto capire che in Serie A ci potevate stare anche voi dopo un'estate turbolenta, squadra che ricordiamo veniva da 3 promozioni di fila. Insomma, quel 2-1 a Torino diede una bella iniezione di fiducia a tutto l'ambiente.
Sì, sicuramente fu una partita importante, anche perché ora mi ricordo i gol. Secondo me fu una partita gestita abbastanza bene, non mi ricordo di una sofferenza importante, cioè di una vittoria strappata all'ultimo, quindi mi ricordo una partita fatta bene che, come hai detto te, ti dà consapevolezza dei propri mezzi, e non avevamo bisogno, essendo una neopromossa, e quindi è stata una vittoria importante.
Ecco, vittoria importante. Allora, ci scrive Monica, salutiamo la nostra amica Monica. Grande Simone, ora Parma Legend, io aggiungo anche difensore della Pecciolese, confermi?
Sì, sì, no, sto facendo tutte e due, sì, dai. No, non potevo, sto ancora giocando, sì, in prima categoria per divertirmi e sto seguendo un po' i ragazzi del settore giovanile di quella squadra. Però poi è venuto questo discorso col Parma Legend e appena mi hanno detto non poteva assolutamente mancare, quindi faccio parte anch'io, diciamo, delle leggende.
Come ti trovi? Sei uno dei più giovani, possiamo dirlo, eh?
Sì, no, mi trovo benissimo, è un gruppo esteso, ma si sta benissimo, anche se non abbiamo giocato insieme con diciamo la maggior parte non ci conoscevamo così, ma c'è stato subito feeling, siamo trovati benissimo e è bello ritrovarsi anche tra ex calciatori che hanno fatto la storia per questo club.
Ma poi la vera domanda è: chi è che rientra in difesa? Cioè, chi sono quelli che danno una mano alla fase difensiva?
Ah no, noi ci conviene stare lì fermi lì e badare al sodo in quella zona.
Ecco, chi badava molto al sodo era proprio Roberto D'Aversa. Innanzitutto ti chiedo, insomma, che effetto ti fa ritrovartelo da avversario del Parma, e poi se riusciamo un pochino a leggere questa sfida di stasera tra D'Aversa e Questa, che hanno anche dei punti in comune e che sicuramente, insomma, quest'anno D'Aversa ha già dimostrato in passato, ma Questa, insomma, sta rispondendo bene al suo primo anno di Serie A.
Sì, sicuramente, poi secondo me è andato in crescendo, soprattutto ora nel girone di ritorno il Parma, e quindi il mister ha trovato una solidità di squadra importante, soprattutto in ottica salvezza, e quello un po' che avevamo anche noi con D'Aversa, e che è sempre stato, penso, anche un suo punto forte. Quindi secondo me sarà un bello scontro stasera, dove è chiaro che la patata bollente sarà più il Torino che il Parma in questo caso, però sicuramente non è semplice per nessuna delle due.
Eh sì, allora intanto ti porto i saluti di Luca, so, ci vedevamo sempre allo stadio dopo le partite, spero si ricordi di me, ma poi soprattutto un argomento del giorno. Allora, detto che non si gioca mai per il pareggio, però siccome si sta dicendo pareggio potrebbe andare bene entrambi, allora ci scrive Luca 71 anche a mo' di battuta: perché parlare di pareggi col Torino, considerando che Pellegrino tutte le volte che vede il Torino fa due gol? Non ricordo molte partite dove il Torino ne abbia fatti tre. Ti chiedo questo, quindi pareggio sì, pareggio no, tu come la vedi la partita di stasera? Ovvio che si parte sempre per vincere.
Sì, no, è chiaro, sono quelle partite che sicuramente un po' di tensione ci potrà essere, come ti dicevo, soprattutto da parte del Torino, secondo me, perché comunque iniziano a pesare punti. È vero che fece una bella vittoria con la Lazio, quindi ha preso tre punti importanti, però comunque le squadre giù non sono molto lontane, quindi uno scontro, diciamo, diretto, anche se poi ora il Parma ha diversi punti in più, però col Parma in casa è chiaro che il Torino deve puntare a vincere. Quindi secondo me è una partita che fa anche al caso per il Parma, perché può ripartire in contropiede, può aspettare senza grosse pressioni e poi può far male. È chiaro che secondo me il Torino davanti ha grosse qualità, quindi deve stare attento il Parma, perché poi se concede troppo, secondo me il Torino ha attaccanti che, se hanno possibilità, il gol lo sanno fare anche benissimo.
E poi, insomma, c'è questa sfida Marcord per D'Aversa. Conoscendo il mister, come starà vivendo questa vigilia? Difficilmente si fa distrarre dai sentimentalismi, se un pochino abbiamo imparato a conoscere.
No, quello non penso. Penso, mister, non guarda in faccia nessuno, ma in maniera positiva, agonistica, è quello che deve essere nello sport, secondo me, quando siamo dentro a quel rettangolo verde, quindi è giusto così. Sicuramente ci sarà un po' di tensione, perché è chiaro, ricordo che ha del Parma, quello che ha vissuto al Parma penso sia indimenticabile. E poi c'è il discorso di Torino, che comunque è la sua terza partita, e anche per lui, cioè, riuscire a fare un ottimo lavoro lì a Torino sarebbe un nuovo trampolino di lancio che potrebbe essere molto importante per il proseguo della sua carriera.
Sì, invece poi, parlando di chi stasera dovrebbe scendere in campo, ti chiedo un commento sulla crescita di Mariano Troilo da difensore a difensore, se ti aspettavi questo rendimento dell'argentino in, direi, costante crescita nelle ultime settimane.
No, guarda, non me l'aspettavo, ora ti dico la verità, sinceramente non è che l'abbia visto tutte le domeniche, però sicuramente è migliorato, ha dato un contributo importante al reparto difensivo, una compattezza che ha fatto sì che potessero portare fino in fondo le partite. È chiaro che certi elementi sono importanti e fondamentali, perché comunque penso, almeno percepisco da fuori, che è uno che è anche di carisma, capace anche di guidare la difesa, e quindi penso sia un punto di riferimento lì in mezzo per tutto il reparto.
Sì, e poi ti chiedo questo, allora, Parma 34 punti, intanto a te lo posso chiedere, so, questo è sempre molto diplomatico, mancano ancora dei punti, non siamo ancora salvi, secondo te il Parma è salvo?
Per me il Parma per retrocedere si deve suicidare, cioè, nel senso, adesso per me sì,
sì.
È chiaro che ti ho detto, ora, se non vuole, non è che non può più scendere in campo, quello senza dubbio. È chiaro che deve trovare la salvezza matematica il prima possibile per poi fare le partite senza quella pressione lì, però ha preso un margine importante sulle altre.
E perché poi da qua c'è l'assist per la seconda domanda, è come si trovano poi gli stimoli, le motivazioni nelle ultime 10 giornate? Si è visto in passato che squadre già salve si sono un pochino sedute sugli allori, insomma, senza più grossi obiettivi di classifica, e invece, insomma, come si ragiona da giocatore per scendere in campo e provare a togliersi altre soddisfazioni, che siano poi di gruppo, che siano individuali, perché insomma poi a quel punto lì ci può anche provare ad alzare l'asticella, vedere, insomma, il Parma finora ha fatto una buona fase difensiva, magari dire nelle ultime 10 partite cerchiamo, senza pressioni, con la mente un po' più sgombra, di provare magari a proporre un calcio un po' più offensivo, può essere un'idea, ecco. Però secondo te come può ragionare il Parma nei prossimi due mesi, negli ultimi due mesi di campionato?
No, sicuramente il Parma, cioè, visto come società e come allenatore, se uno trova una salvezza con diverse giornate d'anticipo, può già anche iniziare a programmare quello che può essere il prossimo anno, e quindi volendo fare anche delle scelte o delle soluzioni diverse a quelle che ha optato adesso, anche provando, perché comunque non ha nulla da perdere, anzi potrebbe essere una prova in più per il prossimo anno. E per i giocatori, come hai detto te prima, cioè, io penso che in campo uno vada a prescindere per vincere, quindi, cioè, qualsiasi partita per ogni singolo giocatore è una vetrina, secondo me, troppo importante da non prendere, da andare in campo così tanto per andare. Quindi, a prescindere dall'obiettivo, uno si deve creare un obiettivo personale, di migliorare ogni giorno e ogni partita, e quindi poi è chiaro che, anzi, a maggior ragione ci vai con la mente più sgombra, e penso sia anche a volte più facile giocare.
E a proposito poi del miglioramento del Parma, ti chiedo anche cosa hanno portato gli innesti di gennaio. Mi riferisco in particolar modo a Strefezza, che forse è un giocatore che in questa rosa mancava, capace di dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Immagino che per uno come Jacopoli non fosse neanche il miglior avversario da marcare, visto che, insomma, è un giocatore che tende a non dare troppi punti di riferimento. Gli manca il gol, gli manca il cosiddetto bonus nel Parma, visto che, insomma, finora non ha sfornato né assist né gol. Però è un giocatore che sicuramente, da quando è arrivato, ha dato più vivacità anche all'intera manovra offensiva, facilitando anche il passaggio ormai in pianta stabile a questo 3-5-2 o 5-3-2, che dir si voglia, che sembra essere ormai il vestito perfetto per il Parma di Carlos Cuesta.
Sì, ma sicuramente è un giocatore importante, un giocatore che ha esperienza, un giocatore che sa stare in campo, un giocatore che il colpo ce l'ha, e che secondo me durante i 90 minuti sa gestire bene le diverse situazioni che si presentano in campo. Poi a proposito di bonus, a me farebbe comodo perché anch'io l'ho preso al fantacalcio e ho puntato su di lui, quindi...
Confessiamolo! L'hai pagato tanto oppure ti hanno fatto pagare?
Sinceramente no, però era uno dei miei obiettivi al fantacalcio, quindi l'ho preso a gennaio, era... Gli do fiducia a prescindere.
Allora facciamo un appello di Jacopone a Strefezza, chiedigli un bonus per stasera perché così si sblocca e facciamo felici Strefezza e tifosi del Parma e a questo punto anche Simone Jacoponi nelle vesti di fantacalcista.
Sì. No, più che altro per lui penso sia importante, soprattutto per un attaccante, trovare il gol e poi nella squadra dove è appena arrivato, comunque ormai è già qualche mese, però trovare il gol con un attaccante è troppo importante.
Sì, speriamo davvero che lo possa trovare a breve. Davidone ci scrive: l'ho anch'io Strefezza, preso come lui a gennaio. Quindi insomma, Davidone e Jacoponi avete le stesse idee del fantacalcio. Spero in classifica stiate andando bene entrambi. Adesso non ti chiedo quanto sei in classifica, Simone.
No, sono secondo. Sono secondo.
Cioè il tuo numero di maglia, perfetto.
Bravo. Siamo in linea.
Invece, secondo in Serie A c'è il Milan che è rientrato a sette lunghezze all'Inter. A proposito, ti faccio domande più generali sulla Serie A. Campionato riaperto oppure secondo te l'Inter lo porta a casa senza problemi?
Ma secondo me l'Inter lo vincerà. È chiaro che ha dato un po' di speranza a questa vittoria del derby, però secondo me l'Inter ha più continuità e quindi vincerà il campionato.
Allora, secondo anche Davidone, quindi veramente incredibile, avete la stessa squadra perché è incredibile queste analogie, e scrive: Simone è sempre un grande, sempre nel mio cuore, vedi che c'è il messaggio anche da Simone Jacoponi. E poi insomma passiamo dalla lotta a scudetto a quella salvezza, perché insomma detto che il Parma, secondo Simone Jacoponi, insomma ha tre quarti di piede in Serie anche nella prossima stagione, però una domanda anche sulla lotta a salvezza te la devo fare. Tanto questo weekend propone un sacco di scontri interessanti, perché abbiamo detto di Verona-Genoa, di Pisa-Cagliari e soprattutto di Cremonese-Fiorentina. Da Toscano la Fiorentina come la stai vedendo, e se poi davvero la Cremonese con questo vortice negativo rischia seriamente a questo punto di restare al terzultimo posto?
Secondo me purtroppo per la Cremonese, ma ho paura di sì, cioè per come la vedo, perché non pensavo inizialmente, come forse un po' tutti, perché erano partiti veramente bene, più che altro avevano trovato soprattutto all'inizio una buona solidità e tutto, e pensavo la potessero portare avanti, invece evidentemente è successo qualcosa, che può essere poi l'infortunio di Baschirotto o altre situazioni che hanno portato sia a perdere questa qualità che avevano. La Fiorentina per me ha un buon potenziale, è chiaro che c'è lì, diversi problemi sono stati e ci sono ancora, però secondo me può venire fuori, e in questo momento io penso che si possa più salvare la Fiorentina che la Cremonese.
Allora, qui c'è un messaggio, adesso te lo devo leggere come mi è arrivato. Ma Simone, da Toscano, come tanti miei amici senesi, spera in una Fiorentina in B?
No, sinceramente no, non ho diciamo questo sentimento né di odio né d'amore.
Allora, bravo Simone, sportivo fino in fondo. L'ultima cosa, chiudiamo con un pronostico. Non dico che sia la tua partita del cuore, però sei legato sia ad Aversa che al Parma. Stasera come, dai, dammi un pronostico.
Pronostico? Ma io ti do un pareggio, dai, pareggio. Un pareggio.
1-1 con gol di Strefezza, va bene.
Così sarebbe perfetto, così sarebbe perfetto.
Ma ci scrivono 0-0, speriamo almeno un gol di vederlo, perché altrimenti...
ma lo 0-0 ci potrebbe anche stare, però ormai abbiamo detto il gol di Strefezza e quindi 1-1.
Teniamo quello. Simone, davvero grazie di cuore per essere stato con noi e... In bocca al lupo per il tuo futuro nella Parma Legend e anche nella Pecciolese in prima categoria toscana. Ciao.
Grazie mille.
Ciao Simone. Grazie Simone Jacoponi per essere stato con noi. Sempre bello sentire chi ha scritto pagine nella storia del Parma, nella incredibile risalita fino alla Serie A. Poi ricordiamo che poi Simone Jacoponi si è anche imposto nelle stagioni in Serie A agli ordini appunto di D'Aversa, che questa sera sarà appunto avversario dei crociati. Ma noi ora siamo pronti per tornare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna. La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere un paio di messaggi. Davidone, da ex difensore, è sempre bello sentire Simone. Grazie Marco, no, grazie a voi che ci seguite sempre. Poi insomma, Simone Jacopone è davvero, i colori crociati ce li ha tatuati come seconda pelle. Roberto, la Cremonese è messa male, ma lei c'è un calendario non facile, per cui andrei piano. 9 giornate sono tante, sì, vedremo poi cosa succederà. Già questa giornata potrebbe chiarire meglio le gerarchie nei bassi fondi della classifica, ma noi ora siamo pronti per dare il benvenuto al nostro terzo ospite, Vittore Gaettini di Torovisione, canale YouTube di Torovisione. Ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao. Allora, innanzitutto, per prima cosa, insomma, cosa fai per il Torino? Perché insomma, ti definisci appassionato di cose granata, mettiamola così, appassionato, studioso, ricercatore di cose granata, con questo canale YouTube Torovisione, con cui hai già molti progetti.
Bravo, sì, esattamente. Guarda, lo dico, ma per gli amanti del calcio, della storia, di tutto, abbiamo fatto con altri amici delle cose meravigliose, sia di polemica calcistica sia di storia, sul canale YouTube, Facebook Ctaferulli Granata. E poi è nato recentemente, per novembre, questo canale Torovisione, che idealmente doveva essere un cinema, per poter vedere questo documentario, questo docufilm che ho prodotto nel corso dello scorso anno, che parlava dello scudetto revocato del 27, non per rivendicarlo, attenzione, ma per spiegare con voci moderne di studiosi, professori, giornalisti, un po' quei fatti accaduti in un'epoca in cui la stampa non poteva scrivere troppo e tutto è andato perduto, insomma. Quindi cercare un attimino di ristabilire un po' di memoria, tanto lo scudetto al Torino non arriverà più, però è interessante sapere e conoscere una storia di quei tempi.
Eh sì, allora dal passato passiamo al presente, perché tra poche ore c'è l'attualità che incombe, questa partita tra Torino e Parma. Com'è l'attesa da quelle parti?
Guarda, allora, clima incandescente per la nota contestazione alla società.
A proposito, mi chiedono se è confermato lo sciopero del tifo.
Esatto, ecco, esatto. Confermato, ma non solo. Un comunicato ieri del Torino Hooligan, che sono una delle frange organizzate, delle fette organizzate, dei gruppi organizzati, non si sa mai che termini usare, di quelli che davvero non si stancano a incitare mai, cantano tutta la partita e a volte l'invidio anche un po', per la resistenza, e che hanno dichiarato che addirittura non vogliono e non vorranno presenze ufficiali a Superga il 4 maggio. Quindi non solo sciopero ad oltranza e quindi stadio vuoto da parte del tifo organizzato, dei gruppi, delle curve, ma si chiede a tutti di non andare, ma soprattutto si preparano altre situazioni, che insomma, parlare di 4 maggio è, in questo senso, fa tremare la pelle. Sì. Avendo io a cuore la storia del Toro, insomma, ma un po' tutti, però ecco, clima incandescente e calza pennello.
Ci scrive un nostro radioascoltatore: mi dispiace, Superga non si tocca, quindi c'è grande rispetto anche insomma, tra le tifoserie. Passando invece al campo, allora innanzitutto ti chiedo com'è stato l'impatto di Roberto D'Aversa, grande ex del Parma, sull'ambiente granata, com'è entrato, e poi stasera che tipo di partita ci dobbiamo aspettare da parte del Torino?
Allora, probabilmente, virgola, per chi ha visto Torino-Lazio, ha capito, ha visto, ha potuto probabilmente rendersi conto che la squadra, pur che non diventerà mai il Real Madrid, intendo dire il Barcellona, ha avuto un atteggiamento diverso, un gioco diverso, una testa diversa. Impatto positivo, credo che D'Aversa si sia, come dire, presentato bene ai calciatori, ma viene il dubbio che i calciatori non ce la mettessero proprio tutta con Baroni, ci fossero previ di spogliatoio che non sono ufficiali e non sono neanche ufficiosi, sono sensazioni personali che qualcuno ha registrato, me compreso, e qualcun altro no, per cui insomma sono delle sensazioni. Di fatto c'è stata una gara abbastanza, come dire, positiva con la Lazio, che ha portato il risultato, col Napoli un po' meno bene ma comunque non malissimo, e poi è sempre il Napoli. Quindi ecco, la cartina di tornasole è questa sera, perché pensiamo che il Torino questa sera è la squadra che concede più gol in campionato, ne ha subiti 49, e gioca con il Parma che ne segna meno, ne ha segnate 20, cioè che ha una percentuale di conversione realizzativa del 5,60 circa, quindi sarà un bel vedere, partita magari bloccata ma che può sbloccarsi di colpo e magari, come dire, scendono le cataratte, come si dice, no? Cioè magari dalla partita bloccata succede qualche cosa. D'Aversa sì, D'Aversa ha buon impatto, non ci credeva forse nessuno, come non ci credeva nessuno che Bozzi è arrivato da riserva dell'Udinese nell'ultima campagna acquisti, adesso sia in campo in compagnia di Coco e Ismaili, che è l'uomo di fiducia di D'Aversa, ha avuto anche all'Empoli, che purtroppo si rompe spesso, ma che è un'ottima saracinesca, un ottimo difensore. Per cui ecco, stasera un pochino una partita da ricerca di punti, perché sia per il Parma che per il Torino, insomma, diciamo che si è fuori pericolo ma non troppo, secondo me, e con i tre punti tutto può succedere, soprattutto se giù magari non ci sarà un regolamento di conti definitivo, perché insomma abbiamo tra due o tre squadre che devono giocarsela, però mai dire mai alle sventure, no?
Eh sì. E invece, dovendo poi guardare un po' nei singoli, questa sera ascolta quali potrebbero essere, diciamo, gli uomini decisivi del match, sia tra le file granate, che ovviamente, parlando dal tuo punto di vista, chi sono i pericoli maggiori tra le fila del Parma?
Allora, non conosco perfettamente il Parma, sarei un bugiardo a dirti che ho tutto preciso a memoria, ma sicuramente, visti i precedenti, mi fa paura Pellegrino, sì, che sì. Quando vede Toro, quando vede Granata, dà il meglio di sé. Per il Toro ti potrei dire, poi per il Parma credo che questa abbia dato un'impostazione mentale positiva a una squadra che doveva ricominciare, che doveva farsi questo campionato impegnativo, e devo dire che per quello che è stato la campagna acquisti, per quello che è stato, diciamo, tutto, per una squadra che cerca di tornare il più possibile ai livelli che erano stati nel passato, o quantomeno salvarsi e non fare i campionati divertenti, non dico tranquilli, perché offensivo, dire campionati per non retrocedere è offensivo per qualunque squadra, io voglio dire campionati tranquilli che facciano divertire il pubblico, che diano le soddisfazioni. Poi è ovvio che chi può spendere 400 milioni di campagna acquisti cercherà di vincere lo scudetto, chi non li può spendere cercherà di fare il suo campionato, però io voglio prima di tutto rispettare sempre le squadre che giocano. E quindi gli ha dato una mentalità e si sta difendendo e sta facendo cose molto buone quest'anno, con tutte le difficoltà del caso, talvolta con qualche risultato che va storto. Il Toro ha sempre, diciamo, problemi di difesa, quando c'è Ismaili è più permeato, diciamo così, è più chiuso. Io credo che il triangolo sarebbe bello chiamarlo triangolo della morte, ma a volte si cicca un po'. Vlasic trequartista con Simeone e Adams, che probabilmente giocherà al posto di Zapata davanti, credo che possano essere i giocatori importanti. Se poi il Toro cominciasse mai a tirare da fuori area o dai limiti, come fa il Parma e come fanno tante altre squadre, ci sono anche Ghinese e Prati che, insomma, la gamba ce l'hanno.
Sì, allora vedremo se saranno protagonisti a partire di questa sera. Nel frattempo, grazie, buon lavoro a Vittore Gaetini.
Grazie,
davvero
mille,
un piacere.
Buon proseguimento.
Grazie, un abbraccio a Vittore, che è stato in collegamento con noi. Noi, prima di chiudere, ricordiamo gli appuntamenti di questa sera, perché allora Torino-Parma comincerà a fischio d'inizio alle 20:45, ma la lunga diretta di Radio Parma inizierà alle 20:30, Radio Cronaca in diretta integrale in esclusiva, ci sarà i microfoni Alberto Dalla Tana. Alle 22:45, pochi minuti dopo il triplice fischio finale, invece su 12 TV Parma inizierà diretta live per seguire il post partita e le interviste allo Stadio Olimpico Grande Torino. In studio con Marco Balestrazzi ci saranno Stefano Breanti e il nostro amico Matteo Giavazzoli, che insomma sentite ogni settimana qui a Palla in Tribuna, quindi ci sarà la possibilità poi di ascoltare in diretta le voci dei due allenatori e dei giocatori nelle conferenze post partita. Potete intervenire sempre con SMS e WhatsApp al 333 920 0170, e col partita che si può seguire anche sulle frequenze Radio Parma 102-104, anche la Radio Cronaca e la diretta TV anche tramite l'app di 12 TV Parma e il sito www.12tvparma.it, mentre Palla in Tribuna tornerà lunedì sempre dopo le 14 in diretta su Radio Parma. Quindi ricordiamo l'appuntamento questa sera con Torino Parma, con il Parma che andrà a caccia del sesto risultato consecutivo. Noi vi salutiamo e vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Ciao!